Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon lunedì 15 febbraio, ieri era San Valentino, io mi auguro che abbiate trascorso tutti una bella giornata, io ho lavorato, ma soprattutto tutti noi, tutti i tifosi innamoratissimi della vecchia signora, non hanno passato un San Valentino ad hoc. Diciamo che la Juve a Napoli ha deluso e adesso ne parleremo. Bentornati a Ieri Oggi, Radio Bianconera, Franco Leonetti ai microfoni, Dave che smanetta sul telefono al di là del vetro della regia. Stamattina Davide sveglissimo, già si mangiava uno sformato di carciofi, salsiccia, pomodoro. Beh, buono per le 9, non oso immaginare che cosa possa scofanarsi per le ore 12:45-13. Partiamo subito, perché purtroppo ci sono tanti argomenti. Perché dico purtroppo? Perché, come accennavo, la Juve di Napoli non è piaciuta, un primo tempo letteralmente gettato alle ortiche, a parere mio, dove insomma la Juve è sembrata sotto ritmo, poco aggressiva, si è sfruttato poco Chiesa sulla sinistra, poi arriva il rigore, un rigore tipicamente VAR, perché prima insomma del video assistant referee quel tipo di rigore non sarebbe mai stato dato. Chiellini cerca di prendere posizione, ha la sfiga, la sfortuna, diciamolo chiaramente, di mettere la mano in faccia a Rachmani, il quale crolla a terra come se fosse stato fucilato da un cecchino. Però la cosa grave e gravissima è che la Juventus nel secondo tempo, al cospetto di un Napoli con tante assenze, un Napoli che credo abbia superato una volta o due volte la metà campo, la Juve non riesce nemmeno a pareggiare. Tre ottime parate di Meret su conclusioni di Ronaldo, di Chiesa e poi in ultimo una paratissima su Morata, un tiro a lato fuori di veramente di un palmo, no? Come si diceva una volta, a far la barba al palo di Chiesa, altre occasioni, però una Juve che vuole cercare di vincere tutto, non può cadere a Napoli in questo modo. E allora partiamo subito con il primo quesito della giornata. Chiedo a voi, amici e amiche bianconere da casa, che Juve aspettarsi mercoledì? Perché mercoledì c'è una gara molto, molto importante dove non bisogna sbagliare nulla, si rientra in Champions. E quindi che Juve aspettarsi a Porto? Una Juve stile Barcellona, ma stile anche Juve-Roma, cioè coordinata, connessa, tonica, oppure una gara come quella di Napoli? Speriamo ovviamente che possa essere una Juve formato A, come appena detto. Però in questo momento ci sono un insieme di fattori, cioè le tante gare ravvicinate per tutti, il fatto che purtroppo la Juve continui a perdere i pezzi. Sappiamo che a Napoli non c'era Dybala, che dovrebbe rientrare almeno per la panchina ad Oporto contro i Lusitani. Non c'era Ramsey e capiremo se verrà convocato, non c'era Arthur e questa calcificazione ossea, secondo me, purtroppo lo terrà fuori tempo, sperando che non debba operarsi, cioè che le cure possano sortire buon effetto. Non ci sarà Cuadrado, perché Juan Cuadrado si è fatto male sabato a Napoli e oggi attendiamo delle notizie, ci saranno i controlli medici, però dalle previsioni che annusa l'area della Continassa, quindi molto vicino alla squadra, dice che in questo momento Cuadrado potrebbe perdere almeno due partite, cioè la Champions e lunedì con il Crotone. Aspettiamo e vedremo, però oggettivamente serve qualcosa di più. E apro subito con un messaggio che ci ha mandato Salvatore da Roma, che dice testualmente: dobbiamo essere sinceri, tutti. tutti, altrimenti non ne usciamo. Questa squadra non vincerà lo scudetto. Io sinceramente, Salvatore, non ho una risposta, ma credo nessuno di noi. Siamo stati abituati negli anni a vedere dei campionati decisi da chi inseguiva con 8, 9, 10 punti di svantaggio. Questo è un anno veramente particolare, lo si ripete molte volte, ma è la realtà, calendario compresso, si gioca sempre, non si è fatta la preparazione. Quindi io starei molto molto attento a essere così sicuro di certe affermazioni. È chiaro, e questo va detto, che se la Juve inanella delle prestazioni come quella di Napoli, che fa il paio con la partita scandalosa l'anno scorso fatta proprio in quel del San Paolo, diventa difficile. Però una Juve che non era al completo, ma al cospetto di un Napoli falcidiato dagli infortuni, dal Covid, ed è una Juve che non riesce a segnare, beh, allora potrebbe andare come dici tu. Però ci sono ancora veramente tante gare e tante situazioni. Abbiamo un vocale, lo mandiamo subito, poi analizziamo i quotidiani di oggi, che in vero sono scarsini, però c'è una notizia interessante. Dave, vocale, e torniamo subito.
Buongiorno Leonetti.
Buongiorno.
Sono zio Duff della Big Family.
Ciao zio Duff.
Ieri l'ho sentito commentare su una trasmissione
sì,
televisiva.
Certo.
E io volevo fargli questo appunto qua.
Dimmi.
Lei ha detto, Pirlo ha detto una cosa non giusta, perché a caldo l'allenatore era arrabbiato per la sconfitta.
Sì.
Ma Pirlo ha voluto solamente chiedere: se ci danno questi rigori contro, dateceli anche a favore. Perché voi giornalisti mettete sempre l'opinione dove vi fa più comodo?
No, guarda, io...
Pirlo ha solamente chiesto questa cosa qua.
Guarda,
è ora che incominciamo a difenderci noi della Juventus e voi di Radio Bianconera.
Guarda,
siamo sotto attacco.
Allora, mi spiace che tu non abbia seguito completamente la trasmissione, perché io ieri ero sotto attacco da parte di tre colleghi, ma va benissimo, alle spalle larghe, e altro che se ho difeso la Juve. La realtà dei fatti è che io dico sempre quello che penso. Io credo che Pirlo abbia voluto fare una battuta provocatoria. Ho concordato con Pirlo sul fatto che se fosse stato comminato all'inverso un rigore di quel tipo, cioè in favore della Juve, sarebbe venuto giù tutto. Anzi, ti cito le mie parole: sarebbero partite interpellanze parlamentari. Quindi su questo sono d'accordo. Sul fatto che Pirlo dica a caldo, quindi sicuramente molto umorale, che non era rigore, su questo non sono d'accordo, perché l'ho appena spiegato zio Duff, e concludo che in epoca pre-VAR quello non sarebbe mai stato rigore. Con il VAR, dove ci sono 1200 telecamere, dove l'arbitro, richiamato dalla sala VAR, va a sezionare il momento, il frame, e il frame lo abbiamo visto tutti, c'è Chiellini che purtroppo fa questo intervento poco furbo, permettetemi, poi grandissimo Chiellini, ci può stare, si può sbagliare, poco furbo. L'arbitro vede la sua mano in faccia a Rachmani e non può fare altro che purtroppo combinare il rigore. Quindi mi fa piacere che tu abbia seguito, però mi permetto di dire, seguiamo tutto il discorso, perché mi sembra di essere stato molto chiaro. Partiamo dai tre quotidiani, dicevo, poca roba, poi abbiamo subito un ospite molto importante che la Juve l'ha vissuta e l'ha giocata, mi permetto di definirla così. Corriere dello Sport, non c'è nulla, la Juve non viene citata, il titolo a tutta pagina è Cima Lukaku. Ovviamente la Gazzetta e il Corriere danno grosso riscontro al nuovo primato dell'Inter. Tutto Sport, l'Inter scappa, la Roma balza al terzo posto davanti a Juve e Napoli, che hanno una gara in meno. E poi c'è questa notizia interessante, una notizia di ieri, e speriamo che possa essere una svolta, proprio per ciò che dicevamo. Addio Nicchi, c'è 30 Lange, arbitri dopo 12 anni finalmente, titola Tutto Sport. Io aggiungo, Alfredo Trentalange diventa presidente dell'AIA. Chi ha la mia età si ricorda Alfredo Trentalange, come arbitro in campo. Quindi finisce l'era Nicchi. La Gazzetta ovviamente a tutta pagina lassù urla l'Inter, quindi titolo in favore della nuova capolista, e poi c'è un boxino in taglio basso che dice: ottavi di Champions, Pirlo mercoledì in casa del Porto, no Ronaldo, no Juve, arriva la Champions. E quindi è un piccolo avviso, ma soprattutto per ciò che abbiamo visto tutti quanti a Napoli, c'è una Juve non soddisfacente. Quindi credo che poi me lo direte voi, però insomma la Juve a Oporto deve essere sicuramente più efficace, più veloce, avere un ritmo diverso e anche più lucida, perché il Porto, diciamolo subito, non è la favorita per alzare la Coppa dei Campioni, come la chiamo io. Però è una squadra insidiosa, I portoghesi sono squadre che sanno nascondere il pallone e sanno fare densità, quindi la Juve deve essere assolutamente pronta. Parto subito con il primo ospite. Dave mi dice che lo abbiamo già in linea, io lo ringrazio perché lo ritroviamo qui a Radio Bianconera, un ex giocatore juventino, carriera da allenatore, talent scout, osservatore. Bentornato Massimo Storgato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Senti Massimo, una Juve che a Napoli oggettivamente butta via un tempo. Credo che tutti gli osservatori di calcio abbiano visto questo, e poi ovviamente una Juve che contro un Napoli fortemente rimaneggiato non riesce nemmeno a pareggiare. Una brutta battuta d'arresto.
Ma sì, più che buttato via un tempo, è stata poco cinica sotto porta. Purtroppo Ronaldo ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate. Un grande Meret che, come il calcio insegna, quando uno non deve giocare all'ultimo momento entra in campo, fa la prestazione del secolo.
Vero.
E quindi è successo questo, perché poi non è vero che io sarei più preoccupato se la Juventus non creasse gioco e non creasse occasioni da gol. Le ha create, non le ha fatte, e purtroppo è incappata in questa sconfitta.
Senti, qual è la tua idea, ovviamente tu che hai sempre vissuto e continui a vivere il calcio in prima persona, che idea ti sei fatto del progetto Pirlo? Che cosa ti piace del neo allenatore e cosa ti piace magari di meno, anche a livello tecnico, tattico, il fatto che comunque sia capace a cambiare, che dia delle vesti e delle interpretazioni tattiche diverse da gara a gara, per esempio?
Ma no, questo è un segno di intelligenza, di capire nelle varie gare di attuare un modulo o un atteggiamento diverso, perché il modulo, bene o male, è abbastanza schematico per tutti, però poi l'atteggiamento che cambia, il modo di interpretare la gara, e su questo direi che Pirlo ha fatto vedere qualcosa di nuovo. Il progetto Pirlo, se non vi ricordate, a suo tempo anche Trapattoni fu un allenatore giovane buttato prima squadra, quindi l'esperienza c'è, il giocatore c'è, ha dimostrato intelligenza, ha dimostrato di saper gestire le varie cose. Era un grande giocatore, lo sta facendo la sua gavetta in una grande squadra, ma lo sta facendo bene, quindi lasciamolo lavorare. È chiaro che purtroppo ha pagato più del dovuto un inizio, quindi purtroppo è un po' in ritardo per questo motivo.
Sì, guarda, hai fatto bene a mettere l'accento su due cose. L'inizio, perché questo è un anno particolare, lo ripetiamo spesso, però è la realtà dei fatti. Io non ricordo un campionato così condizionato da fattori esterni, il Covid, non ricordo un campionato non preparato dalle squadre, perché nessuno ha fatto preparazione per ovvi motivi, perché la stagione è terminata ad agosto ed è ricominciata praticamente subito dopo. E poi magari, io mi permetto di dire, Pirlo potesse, no, per i tifosi juventini, ripercorrere la strada di Giovannin Trapattoni, perché ovviamente tu l'hai avuto e insomma sappiamo tutti che cosa ha fatto Trapattoni per i colori bianconeri e ha vinto praticamente tutto, quindi è un bel auspicio quello che tu fai ad Andrea Pirlo, Massimo.
Ah, mi sembra doveroso per una persona molto intelligente, per un campione, quindi se fa bene se l'è guadagnato, e quindi sarei molto contento.
No, è giusto, assolutamente giusto. Parlavi di Ronaldo, no? Solitamente quando ritorna alla Champions lui sente il profumo, non manca mai a certi appuntamenti. Diciamo che è meno opaco rispetto a un mesetto fa, però anche lui a Napoli secondo me ha rispecchiato un po' lo status della squadra, cioè discreta ma non brillante. Ronaldo si può dire lo stesso, no? Credo.
Ah, sai, il fatto di non essere brillante, l'hai citato prima tu, il fatto di giocare ogni 3 giorni sì, da un mese, è normale che qualche partita, è umano direi, che qualche partita la squadra ne risenta e non sia più brillante delle altre gare, quindi ci sta. Purtroppo nell'esempio l'Atalanta, ma nell'esempio il Milan,
certo.
Cioè, è così, bisogna accettarlo, bisogna avere molto equilibrio, molta determinazione nelle gare importanti. È chiaro che poi i cambi sono determinanti, non sempre si trova l'equilibrio giusto, cioè non è facile. Quindi questo campionato qua è come fare delle coppe, ahimè. L'Inter in questa situazione, che è stato eliminato nelle due competizioni, avrà un bel vantaggio da adesso in poi, non avendo più nessun obiettivo tranne che lo scudetto.
Guarda Massimo, io ho chiesto ai nostri radioascoltatori che ci hanno già invaso di messaggi questo tipo di quesito, cioè che Juve dobbiamo aspettarci, una Juve formato Champions con il Barcellona, ma anche una Juve brillante con una grande partita difensiva disputata contro la Roma, oppure la Juve pasticciona un pochino sgonfia di Napoli. Ci scrive Nicolò da Molfetta e dice: secondo me il problema della Juve è che è un gioco molto lento e permette agli avversari di posizionarsi. Danilo si ferma sempre con il pallone e la squadra non prende mai un rischio, palla sempre dietro. Concordi con questo tipo di analisi a riguardo?
Ma sì, in parte sì, nel senso che molte volte è vero che in un inizio è andata un po' sotto ritmo, ma questo fa parte anche di una gestione della gara, no? Che su Pirlo prima può riposare con la palla al piede,
certo.
Ma lo era anche da giocatore, quindi questo ha voluto interpretarlo nella sua gestione. Ma la Juve quando ci sono state le partite importanti è andata sopra ritmo, ha corso, quindi secondo me la voglia, la determinazione di vincere, e secondo me questo col Porto ci sarà, avrà il sopravvento e si vedrà una Juve diversa.
Prima è arrivato il messaggio di apertura, che era abbastanza negativo, da Salvatore da Roma, il quale diceva: non raccontiamoci frottole, dobbiamo essere sinceri tutti, altrimenti non ne usciamo. Questa squadra, parla ovviamente della Juventus, non vincerà lo scudetto, è inutile girarci attorno. Tu chi vedi favorita per la corsa al tricolore, e soprattutto la Juventus secondo te, nonostante i punti di ritardo, può ancora rientrare, ricordiamo che ha una gara in meno con il Napoli, può ancora rientrare nell'otto delle pretendenti?
È un campionato talmente aperto, talmente in dubbio, ci sono un sacco di colpi di scena,
certo.
È chiaro che l'Inter è in percentuale, come dicevo prima, non avendo le varie competizioni è un pochettino più avvantaggiata, però occhio alla Roma, occhio all'Atalanta che si mantiene in questi livelli, ma poi devi stare attento a tutti, puoi vincere chiunque, in percentuale sono tutte alla pari con qualche piccolo vantaggio all'Inter per quel motivo che ho citato prima.
Guarda Massimo, mi trovo assolutamente pienamente d'accordo con te, perché Abbiamo visto, non negli ultimi anni perché la Juventus lo ha sempre vinto, però prima dello stradominio Juve, dei campionati apertissimi, cioè squadre con 8, 9, 10 punti di vantaggio che poi insomma hanno faticato e hanno perso i campionati. Ancor di più oggi, che insomma questa è un'annata condizionata dal calendario compresso, dal giocare sempre, dal Covid. Io sinceramente ci andrei estremamente cauto, no? Perché questa è una stagione ancora lunghissima, siamo a metà febbraio e ci sono 16 giornate di campionato e quindi cose secondo me possono accadere ancora.
Io sinceramente sono un fautore del campionato italiano, quindi dico ben venga questo equilibrio. Negli anni precedenti c'era una squadra che si staccava al massimo due e poi era una monotonia atroce le ultime 12-13 partite. Quest'anno con un assembramento in alto così ampio c'è da divertirsi, viva l'equilibrio e vinca il migliore, punto. Questo è un segnale della sportività del campionato italiano che deve essere appetibile a livello europeo. Non a caso negli altri campionati vince una barra due, sono sempre le solite che fanno lo stesso campionato, almeno certo. Qui in Italia ce ne sono parecchi.
Sì, sì, è chiaro. Poi è chiaro che il tifoso juventino vorrebbe vincere sempre, ma vedremo poi. Però se non dovesse andare così, cioè se la Juve non dovesse vincere il campionato, può succedere una delle regole
ma così,
dello sport.
Secondo me è anche più bello vincersi.
Beh, sai, se questo campionato dovesse nuovamente planare alla continuasse allo stadium, credo che sarebbe veramente straesaltante. Però io ripeto.
Ma ti parlo da una situazione personale che ha fatto questo sport a livello professionistico. Certo. Si galvanizza nelle difficoltà, quando ci sono più, c'è più equilibrio, è più difficile vincere, uno si galvanizza ancora di più.
Punto a punto, quindi, no? Una lotta serratissima. Certo. Massimo, ti avevo promesso un quarto d'ora e siamo in chiusura, però ci tengo a farti questa domanda, perché tu hai giocato in Serie A, sei stato un giocatore importante. Oggi c'è il VAR, no? E che sì, non sempre viene usato, secondo me, ad hoc, ma non mi riferisco a nessun episodio in particolare, proprio un discorso in generale. Tu che sei un giocatore, permettimi la definizione, è positiva, di vecchio stampo, quindi un calcio che era negli occhi di tutti, no? Non era sotto scacco, tra virgolette, del VAR, di alcune decisioni arbitrali. Come ti troveresti a giocare oggi con queste 1000 telecamere che vengono a scrutarti anche i peli delle orecchie?
Bah, è chiaro che è una situazione un po' anomala. Io sono favorevole perché la vita va avanti, il calcio va avanti, cioè si modernizza.
Certo.
Io una parte conservativa la mantengo, però il VAR sicuramente ha dato un po' più di chiarezza su determinati episodi. È chiaro che va uniformata una certa linea di visione. Sì. O si vede sempre o non si vede mai. Cioè, questo è un po' il giochino che poi dà adito a polemiche. Basta dare delle regole chiare, semplici e rispettarle tutti quanti, punto. E poi il calcio sia bello, chi vinca il migliore.
La famosa applicazione, perché poi il problema del calcio italiano degli ultimi 60 anni è la famosa discrezionalità degli arbitri, ancor prima che ci fosse il VAR. Oggi ancora di più, perché come dicevi giustamente tu, il VAR riesce a dirimere, a risolvere delle situazioni, perché mostra un'immagine chiara, però non sempre l'applicazione del VAR stesso è conforme con altre scelte, e quindi credo proprio che questo sia il vero problema che va risolto, e speriamo che Trentalange, che è il nuovo presidente dell'AIA, possa mettere mano a tutto ciò. Massimo,
colgo l'occasione per fare, guarda, un grande in bocca al lupo e un buon lavoro a Trentalange, che è un amico che lo conosco bene, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo, perché sicuramente è di Torino e quindi sarà un fiore all'occhiello della squadra arbitrale.
Ce lo auguriamo tutti. Massimo Storgato, ex giocatore Juve, io ti ringrazio,
giornata.
Un abbraccio, ciao, a presto,
ciao.
Allora, siamo arrivati al break, sono arrivati veramente tantissimi messaggi e li andremo a leggere e ad ascoltare. Ospiti, David in regia.
Break. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Ieri e oggi.
Allora, una marea di messaggi, ma mare grosso, cercherò di essere rapido per dare spazio a tutti voi. Buongiorno Franco, sono Rossella e di sicuro mi aspetto tutt'altra Juve, la vera Juve, non quella pasticciona di Napoli. Spero solo che non vadano in campo sottovalutando il Porto. Ci mancherebbe altro. Allora, zio Daf lo abbiamo letto. Allora, buongiorno Franco, il fatto è che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Il fatto che il rigore al contrario avrebbe scatenato un putiferio lo pensiamo solo noi juventini. No, io questo non lo condivido per un motivo semplice, perché ci ricordiamo che rigori chiari hanno, o comunque un pochino contestati, hanno scatenato innanzitutto interpellanze parlamentari, poi gente insomma che dovrebbe pensare a fare altro per il bene del paese, che avrebbe voluto annullare la Juve, rigiocare le partite, cioè, quindi io credo che a parti invertite, ma non voglio essere maligno, ma a parti invertite vi assicuro che da sabato sera alle 20 si sarebbe scatenato il putiferio. Poi, come ho detto, con il VAR quello è un rigore che c'è, perché è un rigore da VAR, però ricordiamoci il passato, insomma. Francesco da Catania ci scrive: buongiorno signor Leonetti, il problema principale di questa squadra e da alcuni suoi componenti è causa dell'eredità di mentalità allegrista, quindi di Massimiliano Allegri. Io non credo, sinceramente non credo, ritengo che i problemi di questa Juve possano essere altri. L'equilibrio deve darlo il campo da gioco, non gli arbitri, VAR, Lega e FIGC, altrimenti è commedia all'italiana. Concordo. Un altro messaggio: penso che società e Pirlo, più si critica Bernardeschi e più lo mettono in campo. Non è così che si recupera un giocatore, anzi va messo al momento opportuno. Ma mi sembra che comunque Pirlo lo metta nel momento opportuno in cui ritiene giusto metterlo, e nel momento in cui purtroppo a Napoli c'erano assenti. McKennie non è al 100%, lo ha detto Pirlo in settimana, e oggettivamente si è visto anche in campo, ha avuto un problema all'anca. Credo proprio che io posso capire che una buona parte dei tifosi juventini non vedano di buon occhio Bernardeschi. Attenzione, un giocatore va sempre sostenuto. Non mi è piaciuto per niente l'arrivo del pullman a Napoli, dove ci sono stati cori, incitamenti per tutti e contestazione per Bernardeschi. Io credo che un giocatore vada sostenuto, perché poi si fa il male stesso della Juve. Che poi Bernardeschi non abbia fatto una buona gara mi sembra evidente, ne ha fatte poche quest'anno con spunti positivi, ma ricordiamoci che insomma Pirlo non è uno sprovveduto, se lo mette a Napoli perché in quel momento non ha delle alternative, e quindi mette un centrocampo a due, perché erano rimasti tre centrocampisti e McKennie era uno di questi ed era fuori perché non era al meglio, con i due esterni. Quindi anche qui, no, quando mi si chiede perché Bernardeschi, perché bisogna vedere in quel momento come stanno anche gli altri. Allora, andiamo con il secondo ospite. Sono molto contento, ci siamo già incontrati qui a Radio Bianconera parecchie volte, ma non l'ho mai avuto ieri oggi. Direttore sportivo, io sono molto felice di avere Malou Passincato qui a Ieri Oggi. Buongiorno Malou.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Senti Malou, la Juve di Napoli non ha convinto, diciamolo chiaramente.
Ma diciamo che la Juve di Napoli non ha portato a casa il risultato, nel senso che comunque se si va a analizzare la partita nella sua interezza a livello di punti, come se si fosse un incontro di box, avrebbe meritato sicuramente almeno il pareggio, certo, se non una vittoria di misura. Il Napoli nell'unica occasione che è arrivata da questa manata da parte di Chiellini a Ramani, rigore trasformato da Insigne, ha vinto la partita. Io pensavo che dopo quell'episodio comunque la Juventus, visto che c'era tutto il tempo, poteva ribaltare la partita. Invece con un Meret comunque che è stato protagonista, perché quando tu perdi ma il migliore, uno dei migliori della squadra avversaria è il portiere, vuol dire che qualcosa hai fatto. Ma ci si aspettava tutti, anche io mi aspettavo qualcosa molto di più, a livello di reazione, a livello comunque di convinzione di andare a recuperare, a vincere la partita, e così non è stato.
Guarda, ce lo aspettavamo tutti, Malù, perché oggettivamente un Napoli falcidiato dalle assenze è stato ben poca cosa. La cosa paradossale, secondo me, il fattore paradossale è che il Napoli vince una gara senza fare un tiro in porta, a parte il rigore. E la Juventus è stata imprecisa nel secondo tempo, ma almeno si è vista la carica. A me quello che non ha convinto, Malù, è un primo tempo. Il primo tempo è stato gettato alle ortiche, la Juve è stata poco aggressiva, non brava a sfruttare i capovolgimenti di fronte, non è mai stata pericolosa, ha giocato sotto ritmo. Io credo che questa brutta e cattiva abitudine di buttare via o di sfruttare poco almeno un tempo nelle gare, poi alla lunga si possa pagare, e a Napoli è stato così.
Ma sicuramente... secondo me contano anche gli aspetti psicologici di quando si affrontano delle partite, ovvero la Juventus mentalmente sapeva che andava a affrontare un Napoli non nel migliore delle condizioni, dunque forse lì a livello di tossina, a livello psicologico, la Juventus ha pensato che poteva fare di un sol boccone del Napoli, ma sì, alla fine quando si gioca tra grandi squadre, il Napoli comunque è una squadra importante, non bisogna mai fare questi generi di calcoli, perché c'è l'orgoglio, c'è comunque qualcosa che ti può andare storto e qualcosa che può andare bene alla squadra avversaria. A volte, non sempre, giocando bene uno riesce a portare il risultato. Sono capitate anche delle partite, bisogna essere onesti sempre, in cui la Juventus ha vinto, ma nella completezza della partita non aveva strameritato.
Stradominato, dunque, per esempio.
Certo. Sì, e dunque diciamo che a volte ci sono anche queste partite dove forse il pareggio, ripeto, sarebbe stato il risultato più giusto, perché Napoli comunque era in vantaggio e la Juventus doveva recuperare. E invece poi non lo stato, io non sono tra quelli che dicono ma no, la Juventus va già la testa alla Champions, no. Non sono d'accordo su questi discorsi, che la Juventus in campionato deve recuperare il terreno, le milanesi stanno andando forte, anche se questa settimana si è fermato il Milan, ma l'Inter ha fatto il sorpasso, vediamo se questo fine settimana ci sarà il controsorpasso oppure un Inter che si piazzerà in testa alla classifica e dunque diventa poi veramente diciamo la squadra da andare a seguire. Campionato lungo, può succedere di tutto, la Juventus ha tutto il tempo e ha tutte le forze per arrivare a insidiare le milanesi per vincere questo campionato, ma non deve fare i passi falsi che ha fatto a Napoli.
Ah certo, non è più tempo di errori e di sbagliare. A me non piace mai ragionare con i se e con i ma, però oggettivamente la Juve questa volta a Napoli ha sprecato un'occasione sontuosa, perché a prescindere da tutto, se la Juventus avesse portato a casa i tre punti come si auspicava e come poi i valori in campo ci hanno detto, sarebbe stata un'occasione ghiotta per rosicchiare dei punti alle contendenti da davanti e presentarsi sicuramente nei deflettori, no? Negli specchietti retrovisori. Invece così diventa difficile. Malù, ultima domanda, poi ti lascio il tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Io ho chiesto ai nostri radioascoltatori questo, cioè che Juve vi aspettate mercoledì contro il Porto, una partita che non si può sbagliare, una Juve formato Champions stile Barcellona o anche tonica come abbiamo visto in una partita difensiva contro la Roma, oppure una Juve ancora traccheggiante, non lucida, come purtroppo abbiamo visto al San Paolo di Napoli sabato?
Una Juve che dico solo in pochissime parole che non può sbagliare, la Juventus, soprattutto quando ci sono i sorteggi, sono sempre i commenti, diciamo, positivi, si è presa la squadra meno forte, si è presa la squadra che si voleva. Queste parole a me non, in Champions League non mi convincono tanto, perché si va a affrontare una squadra espertissima, abituata a giocare questo tipo di partite, che non c'ha niente da perdere. Dunque, se il Porto esce agli ottavi con la Juve, ci può stare; la Juve che esce agli ottavi col Porto non ci può stare. Dunque, la pressione, come sempre, in questa Coppa benedetta barra maledetta per la Juventus, ce l'ha solamente la squadra bianconera. Dunque, deve fare una partita di altissimo livello, uno, per cancellare subito il passo falso col Napoli.
Malù? Forse è caduto. Comunque concordo assolutamente con Malù, e non dimentichiamo quello che accadde l'anno scorso con il Lione, perché io i commenti me li ricordo molto 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 bene, dove ovviamente tutti erano felici di aver pescato i francesi ed erano già proiettati alla sfida, alcuni tifosi erano già proiettati alla sfida che sarebbe arrivata con il City, e poi la Juve non ha passato il turno. Malù, ci sei?
Sì, ci sono.
Sei caduto.
Ti faccio terminare. Dicendo solamente che è una partita molto molto delicata. Il Porto è una squadra esperta, allenata da un allenatore che conosce bene il nostro calcio.
Certo.
E giocatori comunque di buon ottimo livello, e dunque non sarà affatto una partita semplice. Tutta la pressione, come capita in questa competizione, sarà sulla Juventus e non sul Porto.
Certo.
Una partita da non sbagliare, soprattutto da non fare l'errore della scorsa Champions, ovvero tornare a Torino senza nemmeno un gol. È fondamentale segnare e possibilmente non subirne. L'1-0, lo 0-0, questi risultati qua sono risultati, come dico sempre, bruttissimi, perché poi
pericolosi.
Al ritorno metti la squadra che magari pensava addirittura già di non avere nemmeno una chance di poter essere ancora in corsa. Dunque, già a mio avviso, conquistare un 50%, se non addirittura il 60% della qualificazione, già in Portogallo.
Concordo, Malù Passincato a Radio Bianconera, che è un amico e di casa. Grazie, prestissimo.
Grazie a te, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ciao, buona giornata. Allora, abbiamo una sorta di porta girevole qui a Iri. Oggi esce Malù e arriva un amico, un giornalista campano, e gli chiederemo subito come ha vissuto la sconfitta di sabato. Roberto Pontillo, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Franco, sono contentissimo di essere tornato a Radio Bianconera con gli amici juventini e con te in particolare. Spero di essere degno della sostituzione.
Lo sarai assolutamente, io sono felice di ritrovarti. La prima domanda è d'obbligo: come vive un giornalista campano, espressamente juventino, bianconero come te, la brutta sconfitta di sabato a San Paolo?
Ma innanzitutto fammi dire una cosa: ti seguivo dall'inizio e sono d'accordo con te sul fatto che se il rigore fosse stato dato all'inverso, saremmo di nuovo a fare le consultazioni al governo, perché Draghi avrebbe già dato le dimissioni.
Comunque, probabile. Non ho concordo.
Volevo dire che, insomma, volevo anche tranquillizzare come si vive. Diciamo che la rivalità più accesa è sempre da una parte sola per quanto riguarda Napoli Juventus. La si vive come si è vissuta la sconfitta con l'Inter e come si è vissuta la sconfitta con la Fiorentina. La si vive come una sconfitta, perché poi ci saranno altre partite dove la Juventus dovrà per forza recuperare terreno. Fammi dire però, se è possibile, che credo che in questa prima parte di stagione, visto che siamo a febbraio, come tu dicevi, la locuzione latina, in medias res, cioè la verità sta nel mezzo, sia più giusta per la Juventus, nel senso che comunque la Juve in questa prima parte della stagione, con tutte le complicanze che ha avuto, con tutti i problemi che ha avuto e che sappiamo, Covid compreso, le partite da dentro o fuori che la Juventus, non dimentichiamo, si è già trovata a sostenere, non le ha sbagliate. Certo, poteva e doveva avere qualche punto, certo, in più in campionato, ma lo Spezia ci ha tenuti vivi, grazie a Dio, e cercheremo, mi auguro, di approfittarne.
Sì, è chiaro che poi l'Inter ora è in testa alla classifica e vedremo. Allora, abbiamo una valanga di vocali, li ascoltiamo assieme e poi li commentiamo. Ne mandiamo tre, così abbiamo modo di commentarli con Roberto.
Oh, Franco, beh, cosa devo dire? Diciamo che è un caos, perché non si può andare a perdere questi tre punti dopo aver visto cosa è successo al Milan, e soprattutto non parliamo delle cose dell'Inter, del rigore dato all'Inter, perché è tutto da ridere.
È un rigore che a me personalmente ha lasciato tanti dubbi. Altro vocale.
Buongiorno, saluti a Leonetti, sono Salvo da Milano.
Ciao Salvo da Milano.
E niente, la realtà è che purtroppo questa squadra, sì, indubbiamente gli impegni, le assenze, ma non ha, non riesce a dare quel click motivazionale, vuol dire soprattutto mantenerlo costante. Ha fatto delle buone prestazioni, si è seduto sulle allore, è andato a Napoli, non ha giocato il primo tempo, è entrato demotivato, e chiunque ha giocato a calcio sa che se entri demotivato è difficile durante la partita.
Puoi buscare da tutto. Certo. Altro vocale, torniamo da Roberto.
Buongiorno Franco, Rocco da Colleano.
Ciao Rocco.
Un peccato proprio contro il Napoli, a parte che la squadra era rimaneggiata, noi non la vedevamo proprio la porta, nel senso che è stato un tiro a bersaglio sul portiere, andavamo a meno 5 dalla prima, era proprio una domenica perfetta.
Sì, concordo. Roberto, abbiamo sentito i vocali, insomma, dei nostri amici, dei tifosi bianconeri. Credo che il rammarico più grosso della partita di sabato è non aver giocato, o comunque aver giocato sotto ritmo, un primo tempo dove invece la Juventus avrebbe dovuto mettere subito pressione al Napoli, e tutto ciò non è successo.
Ma guarda Franco, io ti parlo da amico, quale mi onoro di esserti, insomma, io se ti devo dire che sono preoccupato oppure in allarme perché abbiamo perso a Napoli, io sinceramente non lo sono, perché per via di ciò che dicevo prima, i nostri amici hanno tutti un po' ragione e tutti un po' torto, dipende da come guardi il bicchiere. Sì, è vero, abbiamo perso, però hai guadagnato un punto sulla prima dalla sconfitta con lo Spezia, perché se il Milan avesse vinto saremmo a 10 punti dalla prima e non a 8. Abbiamo una partita in meno, abbiamo i giocatori che devono rientrare, speriamo lo facciano al più presto possibile, come Ramsey, come Dybala e come Arthur.
Certo.
Quindi insomma, ripeto, la Juve ha cambiato tutto, ha cambiato forse tanto, ma era inevitabile, perché a partire dalla panchina quel soggetto che c'era l'anno scorso non poteva più stare con noi. Quindi la prima parte di stagione ha avuto degli alti altissimi, come la vittoria a Barcellona per esempio, non dimentichiamoci che se la Juve non avesse sfoderato quella prestazione a Barcellona al Camp Nou, noi domani sera staremo a parlare del Paris Saint Germain e non del Porto mercoledì.
No, concordo. Arriva un messaggio che dice, ovviamente su Napoli: prestazione disastrosa, la partita è stata persa da Pirlo, e la voglia di rilanciare un giocatore finito come Bernardeschi è sotto gli occhi di tutti, per non parlare della posizione di Chiesa che non può giocare a sinistra. Ciao da Luca. Luca, io l'ho spiegato, gioca Bernardeschi perché McKennie non stava bene, perché sennò avrebbe giocato McKennie. È inutile appuntare le proprie attenzioni su questo tipo di aspetto, perché lo abbiamo visto quando la Juve a tutti gli interpreti che stanno bene, Bernardeschi non è titolare, mi sembra chiaro. Buongiorno Franco, spero molto sulla Champions e sulla sfida di Oporto di mercoledì, perché allo scudetto in questo momento non ci penso, la vedo troppo difficile. 4 punti di svantaggio, se giocano da Juve si possono recuperare, il centrocampo inguardabile, unici che si salvano sono McKennie, Bentancur, Chiesa e Arthur. Roberto, l'ultima domanda a riguardo della grande partita di mercoledì con il Porto. Io ho chiesto ai nostri amici che Juve si aspettano, quindi una Juve formato Barcellona o anche contro la Roma, ottima gara difensiva, una Juve tonica, oppure se c'è paura di dover rivedere la gara di Napoli e la Juve di Napoli.
Volevo dire, prima di rispondere alla tua domanda, volevo dire, se mi permetti, un paio di cose.
Nel Prego.
Senso, dobbiamo smetterla, secondo me. Cioè, quando la Juve perde a San Siro, perde col Napoli, la partita l'ha persa Pirlo. Quando vince la Supercoppa, l'ha vinta Cristiano Ronaldo. No, Pirlo vince la Supercoppa e perde la partita col Napoli. Cioè, non so se rendo l'idea.
Sì, sì, è chiaro. Chiarissimo.
Poi volevo dire, la Juve ha avuto sempre dei gregari, ricordiamo Padoin, certo. Cioè per dire, o Peluso, giocatori del genere, e adesso ce la prendiamo con Bernardeschi. Sono giocatori che conoscono il loro ruolo nella Juventus e meritano di ricoprirlo alla Juventus, punto.
Sì, poi come spiegavo, non è che Bernardeschi sia titolare fisso e non è che Pirlo si sia incaponito nel rilanciare a tutti i costi. È un elemento della rosa su cui Pirlo conta, ma diciamolo chiaramente, se McKennie fosse stato bene, non avesse avuto il problema all'anca, giocava McKennie, però McKennie è entrato dalla panchina proprio perché
eravamo,
non godeva di buona salute.
Per esempio, caro Franco, di Hakimi contro l'Inter, certo. Bernardeschi l'ha tenuto perfettamente, insomma, eppure dicevamo prima della gara, adesso c'è Hakimi, all'andata non c'era e mettiamo Bernardeschi.
Sì. Siamo veramente in chiusura, in 30 secondi Roberto, che Juve ti aspetti mercoledì contro il Porto?
Io mi aspetto una Juve che racchiuda la frase di tutto un po', cioè deve essere concreta come contro il Barcellona e deve essere accorta come contro la Roma.
Ti ringrazio Roberto Pontillo, giornalista campano, ovviamente bianconero, nuovamente su Radio Bianconera, ci sentiremo prestissimo, buon lavoro, ciao Roberto, grazie.
Grazie a te, buongiorno e forza Juve.
Ciao, allora siamo indietro con tanti vocali, li mandiamo a raffica e io cercherò di arrivare proprio sul gong finale per chiudere la puntata, via!
Ciao Radio Bianconera.
Ciao.
Senza Ronaldo la Juve dominava, in Europa ha fatto meglio, vogliamo riflettere su questo?
Quindi
sono Beppe da Giardini.
Quindi non va bene Ronaldo, non so, forse non ho capito. Altro vocale.
Ragazzi, buongiorno, Giovanni da Roma.
Ciao Giovanni.
Il problema secondo me è anche il gioco, cioè non avendo né Arthur né Bonucci, nessuno che smista i palloni.
Ci può stare, bravo.
Ci prova Bentancur, ci prova ogni tanto Rabiot, ma il gioco non viene fuori. Oltretutto Ronaldo viene spesso a prendersi la palla al centrocampo e
vero.
Perdiamo
a
così
Napoli è successo.
Efficace di avanti, non avendo un altro attaccante.
No, concordo. Secondo me certe assenze si fanno sentire. Altro vocale.
Ciao Franco, Emiliano da Reggio Emilia.
Ciao Emiliano.
Bernardeschi, onestamente, basta. La partita l'abbiamo persa perché abbiamo approcciato male, abbiamo giocato male.
Sì.
Non è colpa di Bernardeschi.
Concordo.
Non si può più regalare un giocatore per 60-65 minuti agli avversari. Bernardeschi con Allegri, con Sarri e adesso con Pirlo ha avuto più di una possibilità.
Sì, su Bernardeschi mi sono espresso, se non fosse, insomma, se McKennie fosse stato bene, non fosse stato in panchina per problemi fisici, avrebbe giocato lui. Altro vocale.
Buongiorno Franco, Andrea da Sabaudia.
Ciao Andrea.
Guarda, a me dispiace che, ecco, che le dichiarazioni di Pirlo, che comunque non ha riconosciuto il rigore, che voglio dire, comunque era evidente.
Dichiarazioni
poi,
a caldo.
Ecco, comunque il fatto che la squadra non giri in maniera perfetta comunque lo paghi, perché non abbiamo un attaccante che sappia lottare lì davanti. Ecco, per fare un esempio, un Tevez, un Vialli, che
grandi giocatori, questi,
facendo a spallate comunque riesce a almeno a tirare in porta. Quindi ecco, questa poca lucidità da parte di tutta la squadra comunque secondo me viene pagata in zona gol.
Sì, va anche detto che Morata aveva attraversato una settimana da febbricitante, non stava benissimo, però insomma se Meret non ci mette il piedone, Morata all'ultimo momento pareggia, purtroppo è andata così. Abbiamo ancora vocali? No, abbiamo terminato, quindi siamo riusciti veramente a leggere tutto e a mandare tutto. Io vi ringrazio perché siete stati veramente tantissimi e come sempre con tanti messaggi, con tanti vocali. Il destino della Juve sta a cuore a tutti noi e la speranza è che fin da mercoledì questa Juve possa riprendersi al meglio. Arriva la Champions, e le partite secche, andate e ritorno, non si possono sbagliare. Quindi io mi auguro di vedere una Juve decisamente più lucida, più pronta, e, perché ad Oporto, con il Porto, sarà una gara tosta. Io ieri davo un'occhiata ai precedenti, sono assolutamente favorevoli alla Juve, ma mai sottovalutare un avversario di questo tipo. Ieri oggi ritorna venerdì, ore 9:10, io vi saluto, vi lascio con Social Club, forza Juve sempre, e soprattutto cerchiamo di stare su di morale, perché io sono convinto che questa Juve ci darà ancora soddisfazioni. Ciao, alla prossima.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.